Scientificast, il podcast scientifico più ascoltato dalle orche, è alla puntata 506.
Bentrovati a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Scientificast a questo 506esimo episodio. Ovviamente Scientificast è ancora un po' così, ancora orfano dell'episodio 500, ma ne vedrete delle belle in futuro, credo, spero. Dall'altra parte della rete con me c'è Andrea. Ciao Andrea.
Ciao, ciao. Ciao a tutti, è sempre un piacere, soprattutto perché ho appena finito di sbagliare, di fare il primo blooper della puntata, ma che purtroppo non è stato registrato.
No, è esatto.
O per fortuna.
Me ne sono pentito il momento stesso in cui ho fatto cancella la traccia. Avrei potuto tenere questa traccia perché, come spesso succede, abbiamo sbagliato il numero dell'episodio, perché abbiamo talmente tanti episodi che ormai è facilissimo sbagliarli, cioè è incredibile.
E soprattutto stiamo diventando molto molto
vecchi.
Stiamo
anche diventando molto vecchi, sì, questo è sicuramente.
E questo è un tema che tornerà nella puntata, purtroppo.
Vecchiezza.
sì.
Il tema della vecchiezza. Bene, allora iniziamo questo episodio 506, abbiamo detto, con un minimo di sommario della puntata. Vi parlerò di orche assassine e veramente questo ne sentiremo di cose un po' agghiaccianti, quasi a livello di puntata di Halloween, quasi direi, anche se siamo un po' fuori stagione. Poi Valeria ha intervistato Enea Maffei, che è già stato ospite con noi qualche episodio nel passato, è postdoc dell'ETH di Zurigo, che ci parlerà di batteriofagi e batteri dormienti. E poi, Andrea, tu di cosa ci racconterai?
È di come diventiamo vecchi e capiamo meno la musica dei giovani.
Esatto.
Che però c'è un fondamento scientifico a tutto questo, quindi diciamo, piccola consolazione.
Lì toccheremo gli argomenti della vecchiezza, ovviamente tutto condito da buon umore, simpatia, trick-track e schegge di parmigiano, come al solito, cose che ci sorprenderanno, e direi che a questo punto possiamo iniziare già l'episodio e insomma incominciare a parlarvi di qualcosa di particolare.
Qualcosa di estremamente crudele. Pesci cattivissimi.
Allora, esatto, iniziamo chiarendo che ovviamente non si tratta di pesci. Ovviamente voi sapete benissimo l'orca assassina, chiamata anche così, la killer whale, no? la balena assassina, come la chiamano in inglese. È un animale estremamente particolare. Intanto è un cetaceo, quindi è un mammifero, è un parente dei vari delfini, balene, balenottere, insomma, e compagnia cantante, tra l'altro cantante in tutti i sensi, perché comunque sono organismi che riescono, animali che riescono a hanno un'intensa attività vocale. Sono organismi molto intelligenti, sono dotati di capacità incredibili anche di apprendimento, e ogni tanto capitano delle cose molto strane. In questo caso ho intercettato una storia che, devo dire, mea culpa, non avevo intercettato negli anni precedenti, se non solamente a spizzichi e bocconi, e si tratta di due orche in particolare che sono diventate famose nel mondo. E questa storia comincia in Sudafrica, dove è proprio il teatro di questa scena un po' anche dell'orrore, dove due orche comparse nel 2009 in False Bay, davanti a Port Elizabeth, la zona lì del Sudafrica, vicino a Mossel Bay, sono comparse queste due orche che hanno una particolarità, hanno la pinna ammosciata. Hai mai visto, Andre, delle orche in acquari in cattività? C'è, sì, questa particolarità che le orche in cattività hanno la pinna dorsale ammosciata da un lato, invece in natura questo non succede, non si capisce bene perché, non è una cosa completamente chiara, ma pare che sia data anche da un fattore di ormonale, insomma, che in cattività rispetto che in libertà cambia. E sono stati notati questi due esemplari di orca proprio con questa particolarità, uno con la pinna ammosciata a destra e uno con la pinna ammosciata a sinistra. li hanno nominati starboard e port, che sono la dritta e la sinistra del linguaggio nautico in inglese, perché una pinna era dritta e una pinna era mosciata dall'altro lato.
La fantasia degli scienziati è sempre straordinaria.
Fantastica, sì, sì. Dire quello. Grandissima fantasia. E la particolarità di questi due esemplari di orca è che hanno sviluppato una tecnica di caccia molto particolare, rivolta a un paio di specie di squali, con un focus particolare allo squalo bianco. Lo squalo bianco, come sapete, è uno degli squali più grandi e potenzialmente anche, diciamo, pericolosi, perché comunque sono squali particolarmente aggressivi, sempre nella proporzione in cui un animale è aggressivo. Quindi noi non parliamo mai di animali cattivi, animali buoni, no? Ma l'aggressività è data da un indole dello squalo, anche alle sue abitudini alimentari, al come si nutre, al di cosa si nutre. Quindi lo squalo bianco tipicamente si nutre anche di mammiferi di buone dimensioni, foche ad esempio, e sono comunque cacciatori molto abili, ecco. E in questo caso, nel 2009, hanno iniziato ad osservare sulle spiagge decine di carcasse di squali morti con una ferita tutti simile, quasi una roba quasi da serial killer, no? Tutti gli squali avevano una parte sotto la pinna pettorale mancante. Allora, le prime indagini si sono accorti che tutte le carcasse di squali mancavano completamente del fegato, ma tutte le altre parti erano intatte. Ora, negli anni sono continuati questi spiaggiamenti, nel 2015 sono iniziati gli spiaggiamenti e poi nel 2020 hanno visto che la popolazione di squali bianchi nella zona era decresciuta, era proprio quasi ai minimi termini, non c'erano più avvistamenti di squali bianchi nella zona.
E beh, lo credo.
Perché un po' probabilmente se la sono data a pinne elevate, come si può dire, e un po' invece ovviamente l'attività predatoria delle due orche aveva comunque suscitato, aveva causato un decremento della popolazione. Questo ha causato, ovviamente, e sta causando uno squilibrio nella popolazione locale, nell'habitat locale, no? Quindi io ne parlo adesso perché recentemente è stato fatto uno studio dove intanto è stato osservato per la prima volta che uno delle due orche ha cacciato in solitaria uno squalo, cosa che invece prima non succedeva. Adesso non mi ricordo se starboard o port, uno dei due è stato visto e filmato anche, quindi qualcosa in rete si trova, mentre cacciava questo squalo da solo e riusciva a ucciderlo e gli estraeva il fegato dal corpo durante l'attività di caccia. E poi hanno fatto anche degli studi sul riassetto della popolazione. Infatti pare che sia aumentato il numero di foche, sia aumentato il numero di certi pesci che erano di solito predati dagli squali bianchi, e quindi si sta osservando anche localmente a uno squilibrio della popolazione dovuto all'influenza di questi due,
all'impoverimento della popolazione di squali bianchi.
Sì, perché comunque squali bianchi è anche un'altra specie di squalo, e comunque l'attività predatoria di questi port e starboard sono molto molto intense, oltre a essere un'anomalia completa nel panorama del comportamento animale.
Circa 144.000 domande che mi vengono in testa.
Considera che, come sai, io non sono un esperto di cetacei, e quindi in questo caso non so se riuscirò a rispondere alle 144.000 domande.
No, ma sono anche di considerazioni un po' più generali, e poi comunque, cioè, rispetto a me sei espertissimo di tutto quello che viene dal mare, tranne forse qualche ricetta posso combatterti. Ora, la prima domanda che mi viene in mente è questa: di tutti i pesciazzi a cui andare a mangiare il fegato, letteralmente, proprio lo squalo bianco, cioè, perché è grosso?
Allora, questa è una buona domanda e credo di poterti anche rispondere in parte, nel senso che posso ipotizzare quale può essere la risposta. Lo squalo, in generale gli squali, sono dei pesci che non hanno vescica natatoria. Questo cosa c'entra con il fegato? C'entra perché la vescica natatoria è un palloncino che si riempie e si svuota di gas nei pesci e gli permette di controllare la loro densità in acqua. Quindi possono andare su o andare giù grazie a questo palloncino che svuotano e riempiono di gas. Gli squali questa non ce l'hanno, non hanno la vescica natatoria e devono regolare la loro densità in acqua con la secrezione di sostanze oleose proprio nel fegato. Quindi ci sono delle sostanze, il fegato è molto grosso negli squali, molto sviluppato, perché partecipa non solo alle funzioni, quelle che ha il fegato di depurazione, insomma, che abbiamo anche noi, ma contribuisce anche alla loro densità nell'acqua, quindi gli permette di galleggiare o di affondare. Oltre ovviamente alla particolarità della loro struttura, diciamo, dell'idrodinamicità, di come sono disegnati gli squali, che è molto interessante. Andate a guardare se volete la forma del corpo, la distribuzione delle pinne, la forma della coda. Hanno tutte particolarità per diventare delle macchine da nuoto in certi casi o da fondo in altri. Quindi il loro corpo è disegnato perfettamente per quello che fanno. E il loro fegato è proprio un organo molto particolare tra tutti i pesci, perché ha anche questa utilità e lo rende quindi ricco di sostanze nutrienti. E le orche hanno scoperto questa cosa, queste due orche in particolare hanno scoperto questa cosa e probabilmente ne hanno approfittato.
Ok, questo già ci dà una spiegazione, se non altro, perché voglio dire, questa cosa qua fa venire un po' in mente Hannibal
Eh sì.
Lecter anche, no? Quando dice: mangerò il tuo fegato con un bicchiere di buon Chianti, sempre per stare in tema Halloween, che è proprio di stagionissima. E no, l'altra cosa che mi viene in mente è, cioè, questo è straordinario, e quando diciamo c'è magari qualche negazionista che dice: no, ma figurati se l'uomo può cambiare, eh? Lì siamo in un braccio di mare, da quello che capisco, non proprio piccolissimo. E due, uno più uno animali, due singole orche riescono a modificare l'equilibrio diciamo, della popolazione di diverse tipologie di pesci in tutta l'area.
Sì, allora questa è una cosa interessante perché cosa fanno? Loro rimuovono l'elemento o comunque lo diminuiscono drasticamente l'elemento che è al vertice della catena alimentare, quindi nella piramide alimentare. Voi immaginate in mare una piramide alimentare in cui alla base ci sono gli organismi planctonici, diciamo, quindi fitoplancton e zooplancton che stanno alla base, che sono organismi spesso di piccole dimensioni, comunque di cui si nutrono tutta la parte anche di piccoli pesci e sono alla base e producono anche, quindi ci sono anche gli organismi autotrofi, un po' più tecnico, quindi che producono nutriente dalla luce del sole e quindi tutta questa base di produttori primari e di plancton, zooplancton che diventano cibo per una grande categoria di pesci, piccoli pesci, poi sopra questi ci sono i pesci più di media taglia, andando piano piano su nella piramide alimentari hai ovviamente il predatore, in questo caso lo squalo. Andando su nella piramide alimentare le quantità ovviamente diminuiscono, nel senso che in proporzione, adesso è difficile fare, non dovrei dare dei numeri a caso, però in proporzione ovviamente uno squalo, sotto a uno squalo singolo ci sono una popolazione molto più grande di animali che dipendono dalla sua singola alimentazione. Quindi rimuoverne relativamente pochi esemplari o comunque cambiarne le abitudini, perché poi potrebbe essere in effetti che gli squali alla fine, alla furia di essere predati, abbiano in qualche modo spostato il loro areale e si siano concentrati su altre zone. Quindi a un certo punto mangiane uno, mangiane due, mangiane 10, mangiane 20, forse hanno capito che lì non ci potevano più fare la nursery e riprodursi in quella zona lì, ma era meglio spostarsi un po' più là. Quindi questo è probabilmente plausibile che abbiano proprio causato uno spostamento della popolazione dovuta a questa attività ripetuta di predazione anomala, perché non è una cosa, diciamo, riportata sì,
Convenzionale.
non è comunque un comportamento riportato in letteratura, in altri posti.
No, questo comunque te l'ho detto, a me fa molto effetto il fatto che appunto basti un cambiamento relativamente piccolo e di pochissimi individui per avere un effetto a catena su tutto quello che c'è sotto. Cioè, da un certo punto di vista, l'uomo è anche altissimo in tutte le possibili piramidi alimentari o comunque di impatto ambientale che possiamo avere su qualunque cosa. Cioè, voglio dire, noi siamo consumatori finali di quasi tutto quello che ci circonda, non abbiamo predatori naturali, cioè siamo davvero molto al vertice, sfruttiamo non soltanto la biomassa, ma anche, cioè non solo mangiamo, però sfruttiamo anche risorse naturali di tutta una serie di altre natura. Quindi diciamo, mi fa molto effetto il fatto che l'impatto di due orche sia così misurabile, e allora penso quanto, cioè, davvero sia mostruosamente grande l'impatto di 8 miliardi di umani.
C'è anche da dire questo, probabilmente quando le due orche passeranno a miglior vita, perché prima o poi capiterà anche per loro, anche magari di vecchiaia, però prima o poi anche loro moriranno, l'ambiente localmente avrà un tempo di ripresa piuttosto rapido, perché comunque è facile che dei cambiamenti di questo tipo poi vengano riassorbiti dall'ambiente anche molto rapidamente. Per quanto riguarda invece un cambiamento massivo come quello che di solito è causato dall'attività umana, allora lì no, lì le cose cambiano. Se tu pratichi una pesca intensiva per anni in una zona, ci vogliono anni e anni prima che si riprenda l'ambiente,
si ripopoli
e ritorni in equilibrio. Infatti le aree marine protette, prima di sortire effetti concreti, impiegano anni. Cioè un'area marina protetta viene istituita e all'inizio non succede niente, ci vogliono 10, 15, 20 anni prima che si riescano a vedere effettivamente dei risultati diciamo, la gestione di un'area in mare. E magari invece sono differenze magari ancora piccole per un ripopolamento completo. Adesso prendiamo un caso noto perché è locale per me e lo conosco bene, l'area marina protetta di Portofino, che se non sbaglio, adesso sicuramente ho la data sbagliata, però intorno agli anni 90 è stata fondata, quindi relativamente pochi anni fa. In questi ultimi 5, 6, 7 anni ha fatto vedere, ha dimostrato davvero il suo effetto incredibile sulla pesca, sulla popolazione delle cernie locali, che ad esempio erano scomparse. Quindi ci sono voluti 20, 30 anni prima di avere effettivamente qualcosa di visibile anche macroscopicamente. Un cambiamento locale di questo tipo magari si riassorbe in molto meno tempo, ecco, una volta che muoiono quei due disgraziati di Port e Starboard.
Ecco, una volta che muoiono quei due disgraziati, allora io non so esattamente fino a che punto siano sociali le orche, ma come si dice, i cetacei, a quel poco che so a livello proprio di cartoni animati, praticamente sono animali abbastanza comunicativi tra loro. Non c'è il rischio che in qualche maniera altre orche imparino da
questo? Questa è una bella domanda. Sarebbe carino capirlo. Non so se stanno facendo studi in questo senso, ma sarebbe carino capire se possono, diciamo, in qualche modo trasferire queste attività, questa nuova metodologia di caccia che hanno sviluppato esclusivamente i due fratelli, anche ad altri individui. Essendo due fratelli, fossero stati probabilmente un maschio e una femmina, avessero avuto cuccioli, sarebbe stato più probabile, però due fratelli forse no, perché di solito viene passato la prole, no? Un'attività di questo tipo.
Sì, non lo so, cioè, non ho idea, magari ci sono delle situazioni anche di vita in branco o in gruppo che io non conosco assolutamente, nel mondo dei cetacei. So che a volte quando si vedono quei filmati di tanti...
Sì,
del
di solito comunque le orche di solito, ad esempio, cacciano in gruppo, tanto che vengono anche paragonate a volte un po' alle strategie che usano i lupi come tecniche di caccia. Quindi questi due sono anche un po' anomali, un po' perché sono due, una coppia di due solitari, e un po' perché appunto addirittura nel 2023, fine 2023, è uscito proprio questa documentazione sul fatto che è stato ripreso uno dei due, delle due orche che cacciava in solitaria.
Che cacciava da solo.
Comunque sono stati filmati, vedevo prima, per la prima volta nel 2022, quindi è una cosa recente, cioè si vedevano le carcasse ma non si riusciva a documentare il fatto filmato, quindi erano tutte deduzioni. E poi invece la prima volta che sono stati filmati, l'operatore, no? ho trovato una dichiarazione dell'operatore che diceva che aveva filmato questa scena incredibile e poi l'orca ha fatto una parata con in bocca il fegato dello squalo.
Quindi, guarda, adesso ti spiego esattamente cosa stiamo facendo. Beh, però genti, così è facile, però fare i ricercatori, cioè se diciamo il tuo esperimento ti mostra quello che sta succedendo.
Pensa se lo facessero anche le particelle.
Sarebbero gentilissime, ma di solito non succede. Va bene, direi che è giunto il momento di lasciare la parola a Valeria, che ha intervistato Enea Maffei, appunto postdoc del TH di Zurigo, e ci parla appunto di batteriofagi, queste cose abbastanza inquietanti a livello microscopico questa volta.
Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Enea Maffei, postdoc all'ETH di Zurigo, che era già stato nostro ospite qualche puntata fa, per tornare a parlare dei virus dei batteriofagi. Prima di tutto, benvenuto.
Grazie.
Oggi vorrei parlare di una finalmente della tua ricerca, che in particolare è stata pubblicata inizio anno su Nature Communications e ha come protagonisti, da una parte Paride, e non stiamo parlando dell'Iliade, ma di fagi, e l'altra protagonista sono i batteri dormienti. Da qui sono naturali due domande, quindi chi è Paride e perché si chiama così e cosa sono i batteri dormienti?
Allora, Paride è il, diciamo, il mio batteriofago del cuore, o quello con cui ho passato una gran parte del mio PhD. Perché si chiama così? E beh, il rimando è proprio è proprio all'Iliade. Studiandolo abbiamo scoperto che ha alcune proprietà interessanti che poi ci hanno fatto arrivare all'idea del nome Paride. Questo perché, devo forse spoilerare un attimo quello discuteremo tra un momento... questo è perché Paride sfrutta proprio il punto debole dei batteri dormienti per poter replicare, così come Paride a suo tempo nell'Iliade riuscì a uccidere Achille colpendolo al tallone di Achille nel suo unico punto debole. Da qui l'analogia tra il batteriofago e i batteri all'Iliade. Esatto.
E c'entra col fatto che tu ti chiami Enea?
No, però anche i miei genitori piaceva la mitologia e ho un po' ereditato questa passione.
E l'altra domanda era i batteri dormienti. Non gli è suonata la sveglia?
Esatto. No, allora, il fatto è che noi microbiologi siamo molto viziati, in laboratorio ci piace lavorare con i batteri che crescano in maniera rapida in terreni di coltura che sono molto ricchi di nutrienti, che li fanno crescere esponenzialmente a 37 gradi, dove tutto è molto confortevole e ideale per i batteri. Però la verità è che se noi usciamo dal laboratorio, andiamo a vedere i batteri che vivono nel suolo, nei laghi, su un ghiacciaio, sui fondali dell'oceano, questi raramente o praticamente mai incontrano queste condizioni in cui possono crescere esponenzialmente a 37 gradi. Quindi, cioè, ci sono studi che suggeriscono che il 60% di tutti i batteri che popolano il nostro pianeta si trovano in uno stato dormiente in cui crescono lentamente o non proprio. E quindi, appunto, noi... questo è stato un po' il punto di inizio, ci hanno detto ok, la maggioranza dei batteri si trova in questo stato dove sono un po' così dormienti, vediamo se ci sono dei batteriofagi che riescono a infettare questi batteri visto che sono così abbondanti. Un'altra ragione per studiare questi batteri dormienti è, oltre al fatto che sono così abbondanti in natura, è il fatto che hanno la tendenza, o per via della loro fisiologia dormiente, riescono a sopravvivere molto meglio al trattamento antibiotico rispetto ai batteri che crescono esponenzialmente. E quindi c'è anche questa seconda motivazione per capire un po' come possiamo aiutare a combattere questi batteri dormienti, perché puoi immaginare il contesto di un contesto di infezione, no? Se tu hai una piccola parte della tua popolazione batterica che la causa si trova in questo stato dormiente, sopravviverà al trattamento antibiotico e poi, una volta finito il trattamento, alcuni di questi batteri si sveglieranno, ricresceranno e possono ristabilire l'infezione.
Ok, chiarissimo. E quindi voi avete scoperto che, unendo i due protagonisti, è che Paride riesce a uccidere anche questi batteri in stato dormiente. Ma che cosa di speciale per riuscire a farlo?
Allora, la domanda che mi poni è una domanda molto rilevante e... diciamo che una risposta definitiva non ce l'abbiamo. Abbiamo delle idee di cosa Paride possa fare, però un meccanismo molecolare, un causa-effetto diretto, purtroppo non siamo ancora riusciti a stabilirlo, per ragioni che magari possiamo affrontare in un secondo momento. Comunque, quello che abbiamo scoperto è che i batteri, per entrare in questo stato dormiente, necessitano di determinati. Diciamo che questo processo, come noi per andare a dormire, no? La sera, magari c'è chi si fa il suo tè, si guarda, si legge un libro, no? Prima di andare a dormire per potersi addormentare meglio. Anche i batteri, per entrare nello stato dormiente, hanno bisogno di alcuni pathway fisiologici che, se vuoi, percepiscono che, non so, per esempio, i nutrienti stanno iniziando a scarseggiare o che la popolazione è molto densa, che quindi segnala al batterio, ok, adesso piano piano rallenta il ritmo delle operazioni e va in uno stato di dormiente in cui aspetti finché puoi ricominciare a crescere. Diciamo che si sa abbastanza bene quali sono gli enzimi responsabili per scatenare questa reazione che poi porta i batteri a entrare in questo stato dormiente. Quindi noi li abbiamo rimossi dal battere e noi abbiamo rimossi dal battere e quello che sappiamo, quello che già si sapeva è che quando si rimuove questi enzimi, i batteri diventano molto molto più sensibili al trattamento antibiotico. E quello che abbiamo scoperto paradossalmente è che quando noi rimuoviamo questi enzimi dai batteri, improvvisamente, se noi spingiamo i batteri in uno stato dormiente, quindi diciamo gli leviamo i nutrienti e li lasciamo lì senza niente, senza che hanno questo meccanismo per rispondere allo stress, senza che hanno questo meccanismo che li fa entrare in questo stato dormiente buono, se vuoi, Paride anche perde completamente la sua abilità o perde in larga scala l'abilità di infettare i batteri dormienti e quindi quello che lui deve fare, quindi questo ci ha portato alla conclusione che Paride deve avere un sistema per quando i batteri sono in questo stato dormiente sano, per se vuoi suonare la sveglia e tirarli fuori dal letto, così per dire, per metterli in uno stato fisiologico che è permissivo per infezione da batteriofagi, perché appunto una cosa che bisogna forse ancora specificare bene a questo punto è che la maggioranza dei batteri non viene infettata da batteriofagi quando si trova, o non viene infettata da batteriofagi quando si trova in questo stato dormiente, mentre Paride.
Quindi la differenza è veramente che cioè, lui riesce a spostare lo stato dei batteri e a quel punto può crescere. Cioè
Esatto,
scusami, può infettarli. Quindi quello che lui ha in più è quello di poterli svegliare, cioè quindi come dicevi tu, la sveglia.
sì, esatto. Diciamo che si possono anche pensare ipotesi un po' più fantasiose, però secondo il principio che spesso l'ipotesi più semplice è quella giusta, e una serie di esperimenti che sono anche descritti nel paper, noi abbiamo ragione di pensare che Paride non riesca a infettare il batterio mentre è nello stato dormiente, ma abbia evoluto un sistema per suonare la sveglia, tirarlo fuori dal letto e poi fare il suo ciclo, poi svolgere il suo ciclo infettivo. Esatto.
Pare di un figo comunque questo, partiamo da questo presupposto. No, e tra l'altro
Assolutamente sì.
mi vengono in mente paralleli anche con, beh, non so, leggendo il paper mi venivano parallelismi con HIV, nel senso non c'entra assolutamente niente, stiamo parlando di un virus che si integra nel genoma umano, però il problema dei trattamenti con HIV è il fatto che il virus si integra nel genoma e poi viene dato il trattamento ma deve essere preso a vita, perché questo virus integrato, cioè queste cellule che vengono chiamate reservoir, sono inattive e non vengono mai eliminate di fatto. E quindi c'è questa terapia che viene detta shock and kill, no? Quindi risveglia la cellula che ha integrato HIV e uccidila. Ed è un po', vedo questo parallelismo, quindi pare che fa così, ma con i batteri.
Eh sì, è un parallelismo assolutamente giustificato, trovo, sì.
E dal vostro studio, beh, proprio per questa storia che Paride dalla sveglia e quindi poi da una parte si possono infettare con i fagi, ma dall'altra avete visto anche che se uno dà Paride e degli antibiotici tradizionali che non funzionano su questi batteri dormienti, c'è un'azione, c'è una sinergia, quindi funzionano molto bene insieme. Quindi perché e come l'avete dimostrato?
Allora, sì, noi abbiamo, perché questa è una cosa che spesso si fa nel contesto clinico, è quando un paziente così disperato che si ricorra alla terapia fagica, penso a una cosa che abbiamo discusso nel nostro precedente podcast, spesso quello che fanno i dottori è gli danno tutto quello che possono, quindi danno i fagi e gli antibiotici e a volte, e quindi può essere anche interessante studiare come. E quali fagi interagiscono in che modo con svariati antibiotici. Quindi noi abbiamo testato i tipi diversi, abbiamo trovato che con un specifico tipo di antibiotici, che sono i cosiddetti carbapenemi, un antibiotico molto importante per il trattamento di infezioni da Pseudomonas aeruginosa,
Ti
che
fermo, aspetta, Pseudomonas aeruginosa cosa causa per chi non è fan dei batteri normalmente? cosa può causare?
Pseudomonas aeruginosa può infettare un po' tutto quello che è infettabile negli esseri umani, però particolarmente, per esempio, gli piace infettare le ferite da ustione e i polmoni delle persone con la fibrosi cistica. E soprattutto in questo caso, una volta che è stabilita un'infezione, è molto difficile da rimuovere. Più in generale, è uno dei tre patogeni critici a livello mondiale segnalati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, contro cui servono assolutamente nuovi antibiotici e nuove opzioni di trattamento.
Ok, quindi torniamo a quello che stavamo dicendo, quindi a volte i dottori danno queste terapie combinate e voi vedete che quindi quando date i carbapenemi insieme a Paride c'è un'attività, una buona attività.
Sinergistica, esatto. E quello che noi mostriamo nel paper, quello che succede è la cosa seguente. Appunto, allora Paride inizialmente quello che fa è infetta alcuni batteri, no? E infettandoli, poi alla fine il ciclo infettivo risulta nella lisi del batterio infettato. E durante questo processo vengono rilasciati tutti i nutrienti, no, che sono ancora all'interno della cellula, dai lipidi della membrana, frammenti di proteine, di DNA, tutto quello che ci sta dentro. E così facendo, diciamo che i batteri sono un po' selvaggi, sono cannibali, e quindi se ne muore un numero sufficiente, all'interno della soluzione in cui noi facciamo l'esperimento, quelli circostanti sentiranno: oh, ci sono dei nuovi nutrienti, e quindi escono da questo stato dormiente in cui i carbapenemi sono assolutamente ineffettivi. E quando ricominciano a crescere, bam, l'antibiotico diventa improvvisamente efficace.
Efficace.
E quindi quello che si crea è una sorta di feedback positivo, dove c'è un killing sinergistico iniziato dal batteriofago e che viene continuato dall'antibiotico. E noi dimostriamo che questo ha luogo sia in un contesto abbastanza artificiale di laboratorio, dove tutto è bello controllato, ma siamo riusciti a riprodurre questo risultato anche in un modello animale di infezione, quindi non è solo un artefatto di laboratorio dove tutto è stato messo nelle condizioni ideali per avere il successo e il risultato che volevamo noi, ma succede anche in un vero contesto di infezione.
Ok, e quindi tutto molto interessante, ma qual è il seguito? Cioè, cosa state facendo adesso? State cercando altri batteri come Paride? State cercando batteri, scusa, altri fagi come Paride? State cercando di capire esattamente qual è il meccanismo e eventualmente poter svegliare questi batteri senza aver bisogno di un fago, ma utilizzando lo stesso sistema? Cosa stai facendo nel tuo laboratorio adesso?
Allora, io di per sé non sto più lavorando al 100% su questo progetto. Questo progetto è stato, diciamo che con l'uscita di questa pubblicazione è arrivato a un buon punto per stoppare un certo tipo di esperimenti e di concentrarsi sul seguito. E tu, nella tua domanda, hai in realtà menzionato perfettamente quello che noi intendiamo fare. Lo studente, la studente che ora lavora a questo progetto, sta cercando di sviluppare degli strumenti genetici per poter investigare quali geni, quali proteine del batteriofago Paride sono responsabili per suonare la sveglia. E una volta che capiamo un po' meglio qual è il meccanismo d'azione, quali sono i target di Paride nella cellula, poter magari sviluppare, come dici tu, un farmaco, una piccola proteina, un composto sintetico che simuli l'azione del batteriofago senza dover ricorrere al batteriofago stesso, così che volendolo si può dare come coadiuvante per la terapia antibiotica. E questo è quello che stiamo cercando di fare, che sarà fatto nei prossimi 3-4 anni. Diciamo che appunto partiamo molto da lontano perché Paride è un batteriofago molto complesso, ha un genoma molto grande rispetto ai batteriofagi che normalmente si studiano in laboratorio, e per questo è difficile da modificare geneticamente. Probabilmente sei familiare anche tu, modificare geneticamente i virus non è sempre facilissimo. E quindi sviluppare degli strumenti per poter sistematicamente rimuovere tutti i geni uno alla volta è più facile a dirsi che a farsi. Quindi nel nostro laboratorio stiamo lavorando su questo, stiamo sviluppando questo con l'obiettivo di capire il meccanismo d'azione e poi usare questa conoscenza per sviluppare qualcosa di nuovo che possa essere usato come coadiuvante della terapia antibiotica.
Chiarissimo. Direi che siamo arrivati un po' alla fine della storia di questo lavoro che avete pubblicato, quindi lasceremo il link a tutti gli ascoltatori per chi volesse andare a vedere i risultati nel dettaglio, ma grazie mille ancora Enea per la chiarezza, espositiva e per averci raccontato un po' di che cosa ti sei occupato negli ultimi anni.
Grazie mille per l'invito, è sempre un piacere.
Eccoci di nuovo in studio in questo episodio 506 di Scientificast e siamo giunti al momento della barza, caro
Al
Andrea.
terribile momento
Da
della
da
barza.
da da, momento barza, che lo sai
Questa
che tutti apprezzano alla fine, quindi bisogna continuare, lo faremo fino alla fine, till the end of the time proprio.
sì, purtroppo saltiamo le puntate, ma non
Ma no,
questa.
non la barza,
Bene,
no.
cioè, il dottore dice a una signora che ha soltanto 6 mesi ancora da vivere e dice, ah, ma cosa posso fare? Cosa posso fare, dottore? E dice, guardi, la cosa che le consiglio è sposare un chimico e andare a vivere a Voghera. Lei dice, ma scusi, ma questo curerà la mia malattia? Cioè, veramente no, però le farà sembrare quei 6 mesi lunghissimi.
Scusa, Voghera. Ci scusiamo tra l'altro con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Voghera, che potrebbero anche vedere, insomma,
Però
come...
sono
Però...
abituati, ho scelto Voghera perché in realtà questa era in inglese ed era un paesino in Ohio, questa cosa qui è un'università dove c'è un'università piuttosto grande, però ho scelto Voghera perché gli abitanti di Voghera sono abituati a essere citati per la casalinga di Voghera, quindi cioè, esattamente come è un po', insomma, una cosa un po' così borderline, quella della casalinga di Voghera lo è anche
Non sai
questa,
qual è
spero
la
che non si
storia della
siano
casalinga
offesi.
di Voghera?
Non ho idea.
Allora, lì è colpa della RAI, ovviamente, come spesso capita, perché è stato fatto negli anni 50-60, adesso non mi ricordo in che anni, comunque i primi decenni, diciamo, di televisione italiana. È stato fatto un'indagine per capire il livello culturale del paese. Quindi c'erano le varie categorie, poi divise per sesso. All'epoca la categoria che era risultata più bassa dal punto di vista culturale erano le casalinghe di Voghera. E quindi era stato preso come metro verso il basso, come
Ah, pensa un
categoria
po'.
a cui ci si doveva rivolgere nel fare una trasmissione televisiva, no? Quindi era la casalinga di Voghera. Poi, secondo me, ovviamente, stiamo parlando di anni in cui, ad esempio, le donne non potevano lavorare, potevano probabilmente votare da qualche anno, era una società che se possibile, anzi, sappiamo che è possibile, molto molto più maschilista di come è adesso, che comunque ci difendiamo ancora molto bene, però all'epoca era estrema, quindi adesso, secondo me, suona anche un po' sessista dire... La casalinga di Voghera si dovrebbe dire, che ne so, anche non so, un'altra categoria,
No,
l'operaio
ma
di
non lo
Asti, non
diciamo.
so.
Il vincitore della categoria Becchi, che adoriamo tutti quanti, ma che diciamo nella sua intervista a volte sembra leggermente in difficoltà a rispondere. Detto questo,
Detto questo, passiamo
è bellissimo.
avanti.
Andiamo avanti e diciamo perché siamo vecchi.
Esatto, ma
Siamo vecchi perché
ricordati che
non.
devi riferirti come target agli abitanti di Voghera in generale, abbiamo deciso. Va bene.
E, perfetto, guarda, tra l'altro io sono stato pochissime volte, però ci sono stato a Voghera più di una volta per questioni di treni fondamentalmente, perché è molto
Anche io, sì.
comodo cambiare treno a Voghera ed è in realtà un posto, a parte il fatto che in pieno inverno può esserci molto freddo, un posto come diciamo in Italia spesso accade, sconosciuto ma per nulla brutto. Detto questo, perché dico cose da vecchi? Perché una delle tante lamentazioni che facciamo di solito è belli, ma la musica che ascoltano i giovani è
Beh,
terribile.
però è vero, eh.
Terribile. Vedi che sei vecchio anche tu.
Certo.
Ora, ci sono stati degli studi, uno in particolare è molto recente vuol dire che è stato pubblicato 3 giorni fa, il 28 marzo 2024, su Nature, quindi dovrebbe essere una cosa anche, diciamo, piuttosto sotto controllo dal punto di vista della qualità. con tutti i limiti ovviamente del peer review di cui abbiamo già parlato, che parla di come le song lyrics, i testi delle canzoni, siano diventati più semplici e più ripetitivi negli ultimi 5 decenni. Ora, questi hanno preso, con vabbè, probabilmente tutte le varie solite cose ormai di machine learning e così via, quindi diciamo dando in pasto centinaia di migliaia di canzoni a qualche sistema di analisi automatizzato per andare a vedere quanto spesso c'è ripetizione di stessi concetti, delle stesse parole, delle stesse linee di testo per, come si dice, nei vari generi musicali. Questa è una cosa che potrebbe essere, diciamo, un indicatore relativamente modesto, se vogliamo. Però se noi pensiamo ai testi dell'Ultimo Sanremo oppure a quelli di Branduardi o l'autore della cura, che adesso mi sfugge il nome, ma tu lo sai sicuramente,
Sì, certo,
Battiato,
Battiato.
Battiato, questi sono, diciamo, il livello diciamo, di complessità dei testi è estremamente elevato, ma anche se noi consideriamo i testi di Elio e le Storie Tese, a livello proprio di articolazione del linguaggio, la complicazione è molto elevata. Ora, questo studio separa queste canzoni in gruppi diversi e ci sono delle regolarità. Ci sono anche delle anomalie, no? Per esempio, il rap e hip hop nascono negli anni 80, quindi diciamo l'evoluzione è più breve, è più difficile fare un'analisi su quello, cioè country, rhythm and blues, rock e pop è più facile. Ora, due numeri, tanto per avere un'idea. Se io vado a vedere il rapporto di righe ripetute nel testo rispetto al totale, questo aumenta in tutti i generi e aumenta anche in modo abbastanza notevole. Voglio dire, per esempio, nel pop dal 1965 al 2025. Aumenta dal 1970 al 2020, diciamo, aumenta da circa il 10% a quasi il 20%. Nel rhythm and blues dal 10% al 15-16%, nel rock dal 12 al 18%, il rock sopravvive un pochettino meglio. Nel rhythm and blues, nel rap, no, scusate, nel rap e nell'hip hop nasce molto basso perché vabbè, la statistica è molto povera negli anni 80 e poi sale fino a oltre il 10%. Il country è un pochino più stabile. Quello che fa ancora più, diciamo, effetto è il rapporto tra il chorus e il resto, quindi diciamo tra
Il
la parte di
ritornello.
ritornello e la parte invece di testo vero e proprio, che anche in questo caso vede un aumento in tutti i generi tranne il rhythm and blues, che è abbastanza costante, ma è già alto, cioè già sul 50% nel rhythm and blues dall'origine dei tempi. Mentre invece per quello che riguarda il country va dal 40 al 50%, rock e dal diciamo dal 40 al quasi il 60 e pop da meno del 40 a oltre il 60. Quindi diciamo c'è come posso dire, una semplificazione del testo, quindi righe ripetute aumentano, la parte di ritornello aumenta e diminuisce in qualche maniera la complessità di tutto il linguaggio. Questa è una cosa abbastanza curiosa, cioè fa il paio con un sacco di altre cose. Ci sono stati degli altri studi nel passato, per esempio uno studio interessante, più ampio, pubblicato 8 anni fa, sull'evoluzione della musica popolare negli Stati Uniti, tra il 1960 e il 2010, che va ad analizzare non soltanto, diciamo, il linguaggio in senso stretto, ma anche, per esempio, i temi. I temi cambiano i generi. Questi sono andati a vedere invece tutte le canzoni che sono entrate nella top 100, diciamo, quindi le canzoni che sono state più
Più
ascoltate,
ascoltato.
più trasmesse dalla Billboard dal 1960 al 2010, quindi diciamo più o meno il periodo è lo stesso. C'è una grossa evoluzione per quello che riguarda i generi, nel senso che anche in questo caso si vede bene come hip hop, gangsta rap e così via, aumenti sia sostanzialmente nullo tra il 1960 e il 1982-83, poi aumenta esponenzialmente, raggiunge il suo massimo tra, diciamo, il 93 e il 2015, il 2005 e poi inizia a calare. Easy listening, country, piano, questo genere di musica tipo, come si chiama? Raffaele Gualazzi, diciamo. Invece tende a diminuire dal 1960 fino al 1980 e poi rimanere costante su un livello abbastanza basso. Canzoni d'amore, succede un po' di tutto, va su e giù. Country è abbastanza elevato dall'inizio alla fine. Classic rock, questo è interessante perché ha il suo picco, diciamo, tra il 65 e l'80, poi si contrae fino ai primi anni 2000, poi ricomincia ad espandersi. Ci sono tutta una serie di altre cose, vabbè, più o meno interessanti. È interessante quella dance, tutta dance music, chiaramente dal 75 fino all'85 in ampia crescita, poi dall'inizio degli anni 90 inizia a diminuire. Il metal trova invece la bolla di massima espansione tra l'80 e il 90. Quindi diciamo c'è un'evoluzione di stili molto importante, ma c'è anche un'evoluzione diciamo, tante altre cose. Quella che a me fa un po' più effetto è un grafico che mostra l'evoluzione del numero di canzoni che entrano, che sono entrate nella top 100 anno per anno. Cioè la top 100 cambia, ma non cambia, cioè non è che cambiano tutte e 100 ogni mese o cose di questo genere. Ci sono delle canzoni che rimangono nella top 100 per settimane, mesi o cose di questo genere. E così, secondo te, qual è stato il periodo in cui sono cambiate più frequentemente?
Le top
Tra il
100?
60 e il 2010, sì. Diciamo
Tra il 60 e il 2010? È una bella domanda, non so.
quinquennio, più o meno, diciamo, in cui a tua
85-90?
sensazione. 85-90 in realtà è uno dei punti più bassi. Il punto più alto è stato tra il 65 e il 70. Dal
Ah, quindi la
65 al
rivoluzione
70.
studentesca, movimento.
In quegli anni lì, prima del 60, 67-68, quegli anni lì sono stati gli anni più elevati. Diciamo, ci sono state più di 500 canzoni che si sono alternate nella top 100, mentre il punto più basso direi che è stato il 2000, con meno di 300. Quindi, diciamo, il rapporto è quasi un fattore 2 tra il periodo di massima rotazione e quello di minima
Non viene
rotazione.
però ipotizzato un rational, diciamo, per questo tipo di variazioni legate agli andamenti della società. Credo che siano strettamente, no, collegati, cioè tra 65 e 70 c'è stato tutto il movimento del 68 studentesco, del prima e del dopo, quindi credo che sia stato, insomma, musicalmente era un periodo parecchio vispo dal punto di vista della protesta. I Beatles probabilmente c'erano anche, no?
Sì, 64 è l'anno in cui i Beatles sono, diciamo, sbarcati in America, quindi diciamo in
Beatles,
teoria
che
il
tra l'altro sai che
55.
ci sono ragazzini di 15-16 anni che non sanno, tu chiedi chi erano i Beatles e
Eh beh, ma
non
questo mi sembra
sanno, non sanno
ragionevole.
chi sono i Beatles. Sì, vabbè, sempre.
Penso ci sono un sacco di ragazzini che hanno la maglietta dei Nirvana,
Sì,
questo mi consola
è
molto.
vero. Devo dire che anche mia figlia su quello è stata appositamente,
Opportunamente istruita.
esatto, istruita sulla musica degli anni almeno 80-90, giusto, poi.
Ecco, gli anni 80 hanno un altro record negativo che è quello della, come si dice, varietà di argomenti. Cioè, questi hanno anche analizzato di cosa parlano le canzoni e la massima varietà di argomenti è intorno all'anno 2000. Cioè, queste canzoni del top 100, pur essendo poche, parlavano di tante cose diverse. Mentre invece per tutto il periodo, diciamo tra il 65 e l'83, così 84, questo numero, diciamo questo rate di variabilità è rimasto molto costante. Poi ha avuto questo crollo fino all'85-86, per poi una lenta risalita e poi verso il 2010 ricominciava a scendere. Questo è curioso nuovamente perché appunto in realtà qui diciamo entra in gioco, tu giustamente dici la società come reagisce. La società sicuramente ha un, come posso dire, soprattutto nella top 100, più ancora che diciamo in questo corpus gigantesco di canzoni che è stato analizzato nello studio più recente, c'è una regolarità, c'è cioè una relazione molto forte tra quello che la radio trasmette e quello che la gente ama ascoltare in qualche maniera.
Certo.
Poi, vabbè, probabilmente c'è anche un po' di, come posso dire, difficile dire, di commistione delle due cose. Io sento una canzone un sacco di volte e mi viene da canticchiare in ufficio la disco Paradise, per dire. Non è magari la canzone che andrei ad ascoltare di mio, nonostante sia stata scritta da una esimia collega, però diciamo la...
No, la tua collega è stata scritta?
Non è Annalisa?
Ah, c'è anche lei, sì, giusto. Sì, ma lei, dai, è fisica per modo di dire, insomma.
Laureata allora,
Laureata in
massimo
fisica,
rispetto.
sì. Ma infatti, dai,
Se ci ascolti,
non
Annalisa, ti
perde
vogliamo un sacco
occasione per
bene.
dirlo, però io l'ho conosciuta Annalisa una volta che è venuta a trovarci in istituto per fare una trasmissione televisiva, è una delle persone meno interessate alla scienza che io abbia mai visto, te lo dico così.
Ma sai, cioè, diciamo che in questo momento sta facendo un discreto successo con altro, quindi
Esatto, sì. E ha
ci
fatto bene,
sta, ci sta.
probabilmente nella sua ottica di vita ha fatto molto bene, ecco, però.
Ci sta, quindi diciamo no, non possiamo fargliene sicuramente una colpa. Quindi esistono queste evoluzioni, questa evoluzione è molto marcata. Ora, adesso purtroppo non sono riuscito a trovarlo per oggi, ma mi dispiace, ma c'è stato un altro studio che invece analizzava l'evoluzione della dinamica proprio del suono, cioè le canzoni, se noi riascoltiamo le canzoni classic rock degli anni 60-70, molto spesso all'interno della stessa canzone sentiamo piano e forte, cioè il volume della musica
Certo.
che ci arriva nelle orecchie è molto differenziato durante la canzone, c'è molta dinamica proprio dal punto di vista del volume. Questa è una cosa che si sta perdendo e questo in realtà, quell'articolo, spero di ritrovarlo per poterlo mettere nelle note, la metteva in relazione alla maniera in cui fruiamo la musica. Cioè negli anni 60-70 la gente si metteva su un disco, cioè prendeva fisicamente un vinile, gli toglieva la polvere da sopra, lo metteva sul giradischi e se lo ascoltava. In una stanza possibilmente abbastanza silenziosa per goderselo. Poi c'è stato, diciamo, tutto il periodo dei boombox degli anni 80-90, quindi quando giravamo con quella cosa gigante sulla spalla per dar fastidio al prossimo. Oggi la maggior parte, tantissima musica è fruita attraverso MP3, sia in streaming che salvati localmente, però diciamo con la cuffietta,
Sì, sono
in un
tornate
ambiente che non è.
anche le boombox in qualche modo, sotto forma di casse Bluetooth. E io mi è capitata una notte di fare lì, mi sono sentito veramente anziano. Io ovviamente, come Andrea sa, vivo in centro storico, quindi diciamo che nel centro storico di Genova, se ci abiti, devi tollerare ed essere abituato a un livello di rumore, ovviamente più alto di altre zone della città. È una cosa che a me non dà nessun fastidio, però una notte alle 3 del mattino dei ragazzi avevano pensato non solo di fare festa sotto le nostre finestre, ma anche di accendere una cassa con della musica veramente discutibile, che è stata quello la goccia che fa traboccare il vaso. A che ho aperto la
Non la musica,
finestra,
non il
non il
volume, ma
volume,
la
era la
qualità.
qualità della musica. Ho aperto la finestra e ho detto no, però questa musica qui in questa cassa a quest'ora no. E devo dire che loro se ne sono andati con la coda tra le gambe.
Mettete Led Zeppelin e ne riparliamo.
Esatto, ma dai, era una roba inascoltabile. Vabbè, sì.
Perfetto, va bene, dai, direi che è giunto il momento di ringraziare i nostri ascoltatori che ci hanno sopportato finora. Questa puntata esce il 1º aprile, ma non vi abbiamo fatto scherzi,
No,
almeno
non ce
credo.
l'abbiamo fatta. Siamo persone troppo oneste per fare scherzi, e quindi non lo so, per me è difficile fare il 1º aprile, lo scherzo d'aprile. Non sono mai riuscito a farne uno io, quindi.
Qualche volta, ma raramente. E come si dice? E quindi niente, vi ringraziamo, vi salutiamo, vi ricordiamo tutti i modi che avete per comunicare con noi, quindi via mail info@scientificast.it, sui social, Twitter, Instagram, Facebook, tutto quello che volete. Twitter non si chiama più Twitter, ma tanto lo chiamiamo tutti Twitter lo
Sì, è
stesso.
X adesso, però sì, continuano a chiamarlo quasi tutti Twitter. Tra l'altro arriva anche la notifica su alcuni programmi con formerly Twitter.
Eh sì, perché voglio dire, X è veramente il nome più stupido che potesse
Sì,
scegliere
sì,
Musk per questa cosa. E niente,
Ricordatevi che
suggerimenti, consigli,
potete,
qualunque cosa.
esatto, ricordatevi che potete anche sostenerci, donarci cose, persone o soldi, o più che altro persone no, però potete sostenere la nostra attività donando. Abbiamo anche attivato una versione premium, diciamo, di Scientificast. Produrremo degli episodi, uno è già stato prodotto in realtà.
Il secondo lo registriamo martedì.
Esatto, produrremo degli episodi speciali che saranno fruibili solamente a una frangia di utenti premium che ci sostiene economicamente. Ovviamente si parla di pochissimi soldi, non vi preoccupate, quindi è semplicemente ci offrite un caffè e avete un contenuto in più da Scientificast con un taglio un po' diverso. diverso rispetto a quello che siete abituati a sentire su Scientificast, quindi andate a vedere su Spreaker, andate a vedere sul nostro sito e dovreste trovare tutte le informazioni, direi. Se no, scriveteci a info@scientificast.it e noi vi risponderemo con un ritardo fisiologico, ma vi risponderemo sicuramente. E, detto questo, ci sentiamo al prossimo episodio e buona Pasquetta a tutti, visto che magari qualcuno ci ascolterà proprio il primo d'aprile, che quest'anno cade a Pasquetta.
Ciao a tutti.
Ciao.